Facciamo un attimo l'appello. Ahimè, Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone, Bruzzone Rita, Cavalieri Federica, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Dell'Ostrologo, Falcone, Falteri, Gaggero, non risponde ma la vedo, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Cera, anche lui non risponde ma c'è, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Gli Scogliosi presente. Allora, sono stati invitati l'ingegner Pinasco della Regione Liguria, che è presente, il dottor ingegnere Gianni Orlati della società Costruire per Genova, che è presente, i presidenti dei municipi, Federico Giacobbe, consigliere quarto, rappresentante eletto per l'osservatorio scolmatore. Sono presenti come esperti per la lista rosso-verde la signora Erika Venturini e per il Movimento 5 Stelle Federico Giacobbe. Sospendo qualche minuto la commissione in attesa che... Sospendo qualche minuto, grazie. Bene, iniziamo i lavori. Allora, a questa commissione quindi sono presenti... A partire dalla mia destra, il presidente del municipio Tarso Valbisagno, il dottor Angelo Guidi, poi in rappresentanza di Costruire per Genova il dottor ingegnere Orlati Gianni, ingegner Pinasco e temporaneamente al posto dell'assessore vice sindaco Picciocchi c'è l'assessore avvenente. Tra un'oretta circa arriverà anche l'assessore Picciocchi. Certamente, certamente. Allora, i richiedenti di questa commissione sono in ordine cronologico il commissario Ahimè, poi il commissario Ceraudo, che l'hanno richiesta nel 2022, e il commissario D'Angelo per conto però del commissario Pandolfo. Quindi cederei la parola in quest'ordine ad Ahimè, Ceraudo e poi a Pandolfo se vogliono dire qualcosa, se no prego commissario Ahimè.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti gli auditi e gli esperti. Con questa commissione noi come gruppo di Forza Italia vogliamo affrontare tre punti principali dello scolmatore del Bisagno. Lo scolmatore del Bisagno che comprende tre punti importanti, che sono la galleria vera e propria scolmatrice, la finestra di servizio e la galleria idraulica lato monte. E il primo punto principale è che lo scolmatore di Bisagno è un'opera strategica indispensabile per la Val Bisagno e per la città di Genova. Partendo da questo punto, poi ci potranno essere anche durante il percorso, chiaramente abbiamo ravvisato disagi per i cittadini, problematiche, però bisogna partire da questo punto. Lo scolmatore serve per tutta una serie di motivazioni molto molto che ci stanno a cuore, perché negli anni passati siamo tutti a conoscenza degli eventi alluvionali e le esondazioni del torrente Bisagno, che ha provocato anche delle vittime e ha colpito soprattutto la parte, diciamo, in fondo dal centro, Foce, zone limitrofe e anche la parte, diciamo, di Borgo Incrociati, di Sant'Agata, ma non solo quelle parti, ma anche a monte, come le esondazioni che sono state a San Sebastiano, a San Gottardo, a Molassane, insomma, tutto lungo il corso del torrente. Quindi siamo di fronte a un cambiamento climatico imprevedibile, ci sono, oltre alle piene cinquantennali e duecentennali del Bisagno, siamo di fronte anche a dei temporali autorigeneranti denominati V-shaped storm, che sono imprevedibili per gli esperti. Quindi di fronte a tutti questi eventi lo scommettatore di Bisagno diventa fulcro di una soluzione per intercettare una parte delle acque a monte e per evitare che la grande forza di acque vada giù a basso e provochi dei gravi danni. Quindi partendo da questo principio, il secondo punto è l'aggiornamento sul percorso e le modalità per la realizzazione di questa importante opera. Sono a conoscenza che è stata iniziata la galleria alla finestra di servizio, sono stati rinforzati gli argini all'altezza di San Gottardo, quindi si procederà poi con la famosa talpa TBM, che poi ci diranno i tecnici, e comunque siamo su un percorso che però incontra anche qualche problematica, nel senso che il terzo punto di cui volevo parlare, che è importantissimo, è la situazione dei condomini e degli altri immobili che sono vicini alle parti, diciamo, di lavorazioni. Ci sono state l'impiego di esplosivi, tutto secondo le norme di legge, però abbiamo dei problemi di vibrazioni, durante le lavorazioni è stato impiegato il martello pneumatico all'inizio, adesso siamo sull'utilizzo delle mine, delle attività di brillamento mine, quindi siamo in una fase delicata che logicamente i contatti si sono con la ditta che è incaricata, però da vedere bene questa situazione anche a fronte di segnalazioni, eventuali segnalazioni di danni, di crepe negli appartamenti. Tutto nel monitoraggio completo di questa importante opera che, ripeto, è fondamentale per la città di Genova. Grazie.
Grazie a lei, commissario Ceraudo, prego.
Grazie Presidente. Beh, questa è una commissione che avevamo appunto già chiesto un anno fa per capire quali saranno le opere e il cronoprogramma dopo lo sblocco appunto da parte del TAR, perché ad oggi abbiamo comunque un ritardo abbastanza considerevole, più o meno quasi di 2 anni sul completamento dell'opera, e questo comporta sicuramente una preoccupazione che deriva anche dalla questione strutturale, perché appunto abbiamo avuto segnalazione, avevamo chiesto anche una commissione in consiglio municipale che è stata tolta, proprio per avere delucidazioni per la questione strutturale dei palazzi, tipo anche in via Terpi, ci sono state delle problematiche notevoli, anche un'evacuazione preventiva per motivi di sicurezza, sicuramente meglio prevenire che poi magari trovarsi in situazioni drammatiche, situazioni magari che non si possono calcolare, ma allo stesso tempo appunto questa è un'opera che è fondamentale per la nostra città e quindi, visto la delicatezza del nostro territorio, il dissesto idrogeologico che coinvolge la nostra città e appunto i fenomeni che vanno aumentando anche in tutto il nostro paese. Quindi, visto anche il passato, quello che è avvenuto, e soprattutto i soldi sono già stati stanziati, quindi è fondamentale raggiungere l'obiettivo e concludere l'opera, capire bene appunto il cronoprogramma, le opere come saranno svolte da qua in poi e capire quali saranno le opere preventive appunto per non far trovare i cittadini in situazioni appunto di disagio o di pericolo. Grazie.
Grazie a lei, commissario Pandolfo, prego.
Sì. Grazie Presidente. Allora, per fortuna l'opera dello scolmatore del Bisagno non è nelle opere del PNRR, altrimenti ci troveremo oggi nella condizione che riguarda molti comuni italiani di stralcio rispetto al finanziamento, e questo sarebbe un danno. Ma nonostante questo abbiamo delle grandissime perplessità sul proseguo dei lavori, e questo è Desta particolare preoccupazione non solo ai cittadini della Val Bisagno, ma a quelli di tutta Genova. A quelli della Val Bisagno certamente, perché ogni opera, azione, domani parleremo dello Sky Metro in Consiglio Comunale, preclusa dalla realizzazione di quest'opera, e devo dire anche per la città di Genova. La stessa cosa vale anche per opere meno strategiche che quelle infrastrutturali dello Sky Metro, come il destino dello stadio, insomma ipoteca il futuro della città, anche perché non dobbiamo dimenticarci che, come altre tragedie che hanno colpito la nostra Genova, appunto ha necessità di azioni straordinarie, e quindi io stesso avevo proposto il tanto sbandierato modello Genova per la realizzazione dello scolmatore. Non capisco perché, davanti a un'emergenza analoga che ha portato vittime nella nostra città, e quindi un modello replicabile proprio per quella straordinarietà, perché ha mietuto vittime nella nostra città, non si potesse ripercorrere un modello simile che in qualche modo consentisse di superare quei limiti che vediamo oggi hanno portato ritardi. Credo sia inammissibile il tempo che la Regione ha preventivato, sapendo che il Presidente della Regione è anche il commissario straordinario in materia di dissesto idrogeologico. Credo che sia, diciamo, inammissibile il tempo che è stato preventivato per l'arrivo della talpa, la realizzazione e la prosecuzione dei lavori. Poi ci sono molti altri quesiti che poi magari esaminerò nella fase della commissione, ma che riguardano le lavorazioni attuali, ad esempio la situazione di Via Terpi, che sta preoccupando i cittadini della Val Bisagno. Insomma, ci sono tantissime problematiche connesse a questo cantiere. Credo che debba assumere un po' più di centralità e urgenza negli impegni dell'amministrazione. Per me, come dire, è prioritario, perché insieme alla mia elezione ho portato questo come impegno prioritario, quindi da quando sono entrato in quest'aula. Credo che questo sia davvero, credo che questa sia un'opera strategica, dicevo e ripeto, prioritariamente per la Val Bisagno e per ogni sua opera, quindi quelle già in atto e quelle che dovranno essere messe in atto in tutto il percorso della vallata, e poi per la città. Quindi quello a cui faccio appello è, in particolare alla Giunta, è una presa di coscienza anche nei confronti degli interlocutori che sono deputati, ossia il commissario straordinario, la Regione, il Governo, perché ci sia un impegno maggiore, cosa che in questi recenti tempi non abbiamo visto, proprio perché non dobbiamo dimenticare le vittime che l'emergenza e il dissesto idrogeologico hanno portato nella nostra città e continuano a portare nel nostro paese. Quindi credo che l'allarme non lo dobbiamo abbassare, diciamo il livello di guardia non lo dobbiamo affatto abbassare, quindi sia con queste opere cosiddette straordinarie, ma ovviamente anche con quelle ordinarie. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Allora, questa slide è presente anche in atti del Consiglio, quindi se volete potete guardarla anche dal vostro PC. Cederei la parola all'ingegner Pinasco per magari cominciare a dare qualche ritorno alle domande emerse, e poi chiaramente daremo la parola all'Aula. Ci ha raggiunto anche il Presidente Massi della Quarta Val Bisagno, quindi sono presenti entrambi i Presidenti della Val Bisagno. Prego.
Sì, ok, perfetto, allora mi ricordavo bene. Buongiorno a tutti. Rispondo ai tre consiglieri in ordine un po' misto, per anche maggiore chiarezza a disposizione. Allora, innanzitutto il commissario straordinario è stato nominato prima dell'evento del Ponte Morandi, e quindi aveva a disposizione delle norme, delle procedure che erano infinitamente più rigide rispetto al modello Genova. Forse, però parlo da non esperto dal punto di vista legale, o meglio giuridico, si sarebbe forse potuto intervenire successivamente, ma al momento, ripeto, sono due commissari, se si fa riferimento al commissario Bucci, che hanno poteri completamente diversi, la situazione era completamente diversa. Per quanto riguarda l'avanzamento ai lavori, come avevamo già avuto modo di dire in varie sedi, l'emissione di un'interdittiva antimafia aveva l'anno scorso aveva di fatto rallentato l'iter, in quanto come commissario si era, io come RUP avevo proposto al commissario soluzioni in danno e il commissario aveva avviato la procedura come obbligo previsto dalla norma antimafia, per cui a seguito dell'emissione dell'interdittiva da parte della prefettura di Salerno si era dovuti arrivare addirittura alla sospensione dei lavori, ordine di servizi di messa in sicurezza dell'area di cantiere e quant'altro. Un mese dopo è stata riconosciuta la possibilità di proseguire all'appaltatore sotto un controllo giudiziario, termine non so se sia correttissimo, e quindi si è ripartito. Ovviamente questo fatto aveva rallentato decisamente l'iter, in quanto tutti i subappaltatori, una parte della stessa manovalanza, i fornitori e quant'altro, erano stati in qualche modo congelati o addirittura avevano chiuso i contratti proprio perché c'era stato questo interdittivo. Quindi l'impresa ha dovuto poi ripartire da zero con le attivazioni dei vari contratti di subappalto, forniture e quant'altro, con tra l'altro una certa diffidenza da parte delle società, in quanto questa autorizzazione era temporanea, aveva la durata di un anno e poi dopo un anno si sarebbe deciso qualcosa in merito. Fortunatamente a livello di procedura dell'appalto, con sentenza del Tribunale di 2 mesi fa, vado a memoria, il TAR di Salerno ha annullato in via definitiva l'interdittiva e quindi diciamo quantomeno l'orizzonte è molto più chiaro rispetto alle possibili soluzioni giudiziarie. Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, nella slide che vedete è riportato a sinistra, contornato in rosso, l'area di cantiere, è la vecchia planimetria di progetto, in quanto quella striscia rettangolare di area di cantiere in corrispondenza del civico 20A di Via Terpi, che è quel quadratino rosso, se lo vedete, purtroppo non ho un puntatore, in basso più o meno a metà. Quella striscia lì non è stata poi oggetto di intervento, in quanto nel frattempo il Comune di Genova aveva previsto la progettazione e poi esecuzione di intervento di consolidamento del piede di tutto quel rilevato su cui appoggiano vari edifici, incluso il 20A, e considerato che l'impresa non aveva necessità di quella porzione di area per fini di cantiere, in quanto aveva nel frattempo presentato una proposta migliorativa che adesso andrò poi a illustrare, si è rinunciato a fare intervento e quindi quella zona lì è rimasta tal quale, quindi lì non si è intervenuti in alcun modo. Questo qua è il civico 20A, questa è l'area di cantiere, questo è il nuovo rotatore su via Damoli, qui dove c'era la sede dell'AMIU e qui dove c'era l'ex canile nonché deposito di Aster. Questo è l'imbocco della galleria di servizio, questa è tutta la galleria di servizio, attualmente il fronte di scavo è qui, quindi a circa 400 metri di distanza in linea d'aria dal 20A, rimane da scavare questa porzione, poi verrà fatto questo camerone, all'interno di questo camerone verrà montata la TBM che è già stata completata in Cina, poi lascerò la parola all'ingegnere Orlati, direttore tecnico dell'impresa, sugli aspetti particolari della TBM, viene ramontata e poi la TBM inizierà a scavare e andando in questa direzione fino ad arrivare al cantiere di Corso Italia, dove c'è lo sbocco del Ferreggiano, che è già stato dimensionato per accogliere anche la galleria del Bisagno. Questo tratto invece verrà scavato in parte in tradizionale, quindi in esplosivo, ma ripeto, siamo lontani da qualunque edificio, gli edifici più prossimi sono questi, per poi arrivare verso via Merello e lì si andrà, come prescrizione contrattuale, con lo scavo mediante cunei idraulici. Questo per ridurre al massimo le vibrazioni, visto che passeremo vicino ai civici di via Merello. Cunei nel senso che si faranno dei fori di piccole dimensioni con diciamo, chiamiamole carotatrici, passatemi il termine, vengono messi dei cunei idraulici, vengono poi gonfiati e quindi si spacca la roccia senza produrre vibrazioni. Il completamento di questo tratto è previsto per, chiedo la galleria di servizio, okay. È l'avanzamento di circa 3,50 m ogni volata, che viene fatta ogni 36 ore, grosso modo. Ok. E quindi diciamo adesso appunto la zona di scavo è questa qua. Ripeto, il civico 20A è questo, il civico che aveva già all'epoca addirittura la progettazione, presentava notevoli e visibili problemi di stabilità statica, infatti hanno tutte, se uno va sul posto vedete una serie di crepe in facciata riprese più volte, ed è stato monitorato dall'inizio. Volevo cancellare, perché quando si è iniziato a fare lo scavo, ripeto, questo è stato fatto tutto con martellone, l'esplosivo si è iniziato a usare da un mese, quindi più o meno a circa 30 metri neanche dall'attuale punto, quindi più o meno questo è stato fatto tutto con martellone, e comunque fin dall'inizio, quando sono state fatte qualificate, questo edificio più altri che erano tutti in prossimità erano stati già monitorati dall'impresa in base alle previsioni contrattuali e progettuali. Le misurazioni attuali, quindi da quando è iniziato lo scavo con l'esplosivo, è stato messo anche se al di là, quindi se non era previsto, anche se non previsto dalle prescrizioni rilasciate dal comitato esplosivi gestito dalla prefettura di Genova, si era proceduto a mettere un accelerometro, un sensore in corrispondenza dei fondi dell'edificio che tra l'altro sono interessati dai lavori di consolidamento che ha progettato e ordinato l'edificio, il condominio stesso. Quindi mettendo questo accelerometro si è riscontrato che rispetto a una soglia d'attenzione da norme tedesche, che sono quelle più diciamo affidabili e più precise, che dava una soglia di attenzione, non di pericolo, ma di attenzione di 8 mm al secondo nella velocità diciamo del movimento del suolo, le massime sollecitazioni misurate nel tratto più, in corrispondenza al tratto più vicino, era di 0,3 mm al secondo, quindi meno di un decimo della soglia minima di attenzione. Andando avanti con lo scavo, addirittura lo strumento non segnala vibrazioni. La chiesa, che è quella più vicina, la chiesa di Via Terpi, che è l'edificio più vicino alla galleria, non ha mai avuto né cedimenti né misurazioni di vibrazioni, ripeto, che si siano anche minimamente avvicinate alla soglia di attenzione. Questi altri edifici sono quelli oggetto di monitoraggio strumentale e di stato di consistenza come previsto, proprio perché appunto sono entro un raggio di 150 metri dalla galleria. Per inciso, è arrivato giorni scorsi una richiesta di rimborso danni per alcune fessure, eccetera. Stiamo verificando se effettivamente si sia creato questo durante l'esecuzione dei lavori o se da diciamo, verifiche che stiamo facendo anche su Google Maps, Street View, eccetera, se sono invece danni che c'erano già prima e che quindi in realtà non hanno nessuna attinenza con lo scavo della galleria. Comunque queste più o meno sono le tempistiche. Sulla durata dei lavori a seguito del rallentamento dovuto all'interdittivo antimafia e si è concordato come ultimazione dei lavori il 24 aprile, 25, quindi con circa 8 mesi di ritardo, e al momento si conta di rispettare quella data. Così come è in corso di approvazione da parte del commissario la proposta migliorativa presentata dall'impresa, che come probabilmente avrete già letto dai giornali, perché c'è un po' che se ne parla, questa proposta migliorativa essenzialmente verte sulla modifica della tipologia della TBM, o detta volgarmente talpa, in quanto il progetto iniziale, per motivi più che altro logistici, prevedeva di andare con una TBM a scudo aperto, che quindi non andava in automatico a realizzare il rivestimento alla galleria, e poi a seguire l'avanzamento della TBM c'era un altro cantiere che andava a realizzare il rivestimento del calcestruzzo. L'impresa, soprattutto per recuperare parte del tempo perso, ha proposto di andare a utilizzare una TBM a scudo chiuso con la posa in automatico di conci prefabbricati in cemento armato, in maniera tale da dare già direttamente rivestita. Chiedo scusa, ma è il collega della Suera. Un attimo solo, chiedo. Pronto? Ciao Angelo, dimmi. Sì, sì, no, tranquillo, tranquillo. Poi ti dico. Sì, sì, no, sono qui in commissione. No, lo so, sono in commissione consigliare, scusa. Ti richiamo. Ok. Scusate, ma il collega della Suera che era preoccupato del finanziamento dei fondi della Tirrenica, visto che siamo in gara con tutti i lotti, notizia l'altro ieri. Vabbè. Dicevo, questa soluzione consente quindi di dare già finito il rivestimento della galleria e quindi avere un avanzamento molto più veloce e comunque limitare al massimo possibile deformazioni della sezione di scavo, anche se, ripeto, da questo tratto in giù siamo lontani da edifici e con altezze di coprimento di qualche centinaio di metri, se non di più. Quindi per quello che riguarda l'edificio del civico 20A, anche a seguito delle ultime indicazioni, prescrizioni rilasciate dal comitato esplosivi della gestita della prefettura, al quale partecipano vigile del fuoco, questura, tecnici anche comunali, se non mi sbaglio, anche regionali, è stato dato l'ok per la prosecuzione dello scavo con esplosivo, chiedendo di implementare la reazione mensile, quella di luglio, perché ogni mese l'appaltatore è obbligato a redigere una reazione alla quale vengono riportate tutte le letture fatte sui vari strumenti e quindi definire se ci sono problematiche o meno, o quantomeno illustrare la situazione in maniera tale che la commissione esplosivi possa poi valutare eventualmente correzioni in corso d'opera. E dicevo, è stato chiesto, è stato dato l'ok per proseguire con l'esplosivo, visto anche la nota del commissario che appunto riportava che i valori di lettura della strumentazione posta dal civico 20A sono praticamente nulli, legati allo scavo con esplosivo, mentre ad esempio la stessa strumentazione rileva delle vibrazioni maggiori in corrispondenza delle lavorazioni che l'impresa individuata dal condominio sta facendo in corrispondenza alle fondazioni, sta facendo una serie di micropali per consolidare il piede consolidare i plinti di fondazione dei pilastri dell'edificio. E quindi dicevo, deve integrare questa relazione di luglio con una valutazione tecnica sulla base di quello che sta facendo il condominio, quindi verrà chiesto al condominio di fornire indicazioni formalmente circa il progetto che hanno presentato, mi auguro, in comune, che stanno eseguendo, e quindi capire se, appunto, o meglio non capire, motivare ancora meglio il fatto che ci sia una completa indipendenza tra quello che sta succedendo al civico 20A e i lavori dello scolmatore, anche perché, ripeto, la distanza è veramente notevole. Fossimo in questa zona posso capire, ma siamo a oltre 300 metri di distanza, quindi tra l'altro con vibrazioni pari praticamente a zero, quindi minima soglia rilevabile. Stavo vedendo se c'era qualcos'altro, direi di no, più o meno spero di aver risposto a tutti i consiglieri, comunque se mi sono dimenticato qualcosa, non so se l'ingegnere Orlati vuol precisare qualcosa, o sulla talpa, sulla fornitura della TBM, o se no eventualmente se richiede, non so, ditemi voi. Grazie.
Bene, i presidenti vogliono dire qualcosa? Perché sennò poi prego. Va bene, grazie. Ingegner Guidi, prego dottor Oremassi se può schiacciare il pulsantino nel microfono. Grazie.
Bene, buongiorno a tutti. Scusate, intervengo adesso perché poi alle 11 devo andare nell'ufficio del geologo Grassano per una riunione sull'edificio del Via Terpi 20A, quindi a un certo punto dovrò assentarmi. Niente, io sono intervenuto subito al momento quando si è deciso di sfollare il 20A, quindi sono 31 appartamenti, alcune persone sono ospiti del comune in vari alberghi. Purtroppo hanno dovuto anche cambiare albergo, ma per fortuna, perché Genova in questo momento è piena di turisti e quindi hanno dovuto fare dei traslochi da questo punto di vista. Però non sono tanti, sono una decina, una dozzina di persone che sono in questo momento ospiti degli alberghi, ma mi diceva l'assessore Rosso che i servizi sociali si stanno adoperando per alleviare questa situazione. Ora, io sono stato a vedere, sono sceso come negli sono stato in via Terpi 20A, sono sceso nei fondi a vedere i lavori che stanno facendo. C'è un consolidamento in base al bonus sismico 110 e stanno facendo delle palificazioni in quel condominio. Questo condominio è attenzionato dal 2016, ma anche in precedenza c'era particolare attenzione su questo edificio, ed è attenzionato anche dall'Università di Genova, perché la Facoltà di Ingegneria e Dipartimento di Scienze e Costruzioni, perché il movimento in quella collina esiste da sempre. Quindi è una collina dove la parte argillosa, e quindi si formano anche dei depositi di acqua. Mi diceva l'ingegnere strutturista che è stato incaricato dal condominio che stanno inserendo tutte queste palificazioni che devono raggiungere la roccia che è a 22 metri sotto l'edificio, quindi infatti tutto i fondi dell'edificio sono diciamo in oggetto di lavorazione, quindi ci sono scavi per installare questi pali. Ne hanno messo una diecina su 36, poi dovranno essere messi, cioè usiamo questo termine che essere legati, usiamo questo assieme, e quindi il lavoro sta andando avanti. Probabilmente c'è stato un assestamento dell'edificio e comunque con i vigili del fuoco è stato deciso l'evacuazione dello stesso. Oggi appunto ci vediamo di nuovo con l'ingegnere strutturista dal geologo Grassano e vediamo un attimo come vogliono procedere dal punto di vista dei lavori. Il condominio stesso, ci sarà anche sia l'amministratore, ma soprattutto l'ingegnere strutturista per l'esecuzione dei lavori in via Terpi 20A. Ho ricevuto, e lo ringrazio, dall'ingegner Pinasco tutte le sue comunicazioni per quanto riguarda il rilievo dei sensori in occasione di brillamenti, che comunque vengono pubblicati sempre sul sito del municipio, e tutti questi dati erano entro la soglia, ampiamente dentro la soglia, come ha detto l'ingegner Pidasco in precedenza. Questa è la situazione che abbiamo in questo momento. La collina sappiamo che poi sarà oggetto, è stato presentato anche dal geologo Grassano, quindi dal Comune di Genova, un progetto definitivo di riqualificazione della collina stessa e adesso si tratta di trovare appunto i fondi per partire con i lavori. Questo è il perché dovrò abbandonare anche, ripeto, di nuovo l'aula, entro alle 11 c'è questa riunione. Vi ringrazio.
Grazie a lei, Presidente. Commissario Gandolfo, prego.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno a tutti i tecnici, ai Presidenti dei Municipi che saluto, su un progetto molto importante che coinvolge sicuramente i due municipi, ma coinvolge un po' tutto il territorio, ma la città anche stessa, perché sappiamo quanto ne abbiamo bisogno, anche dalle premesse diciamo dei commissari che mi hanno anticipato, sappiamo l'importanza e anche la volontà da parte di tutti, anche della Regione stessa e dei commissari, di voler realizzare al più presto possibile questo intervento di messa in sicurezza del territorio. Io una domanda che pongo un po' all'ingegnere, un po' anche in virtù delle parole che sono state fatte, da un po' da quello che ho capito di quando potrebbe partire diciamo il vero e proprio lavoro e poi diciamo gli scavi della talpa, perché negli anni un po' anche precedenti c'è sempre stato parlato anche del progetto poi Rock Soil, che sarebbe quello che una volta che diciamo la talpa eseguirà i lavori e produrrà il materiale di scavo al di sotto, questo materiale ci sarà la possibilità di poterlo riutilizzare per effettuare tutta una serie di ripascimenti su litorali genovesi e specialmente per quanto riguarda il litorale anche del Levante. Quindi un po' la domanda, visto anche ovviamente che c'è stato questo allungarsi dei tempi dovute anche a tutte le questioni giudiziarie e quant'altro, se si ha in mente o in previsione di più o meno una fine dei lavori vera e propria e quindi di quando potrebbe essere utilizzabile questo materiale per poter effettuare questi famosi ripascimenti che ce n'è proprio bisogno. Grazie.
Grazie a lei. Commissario Pandolfo.
Sì, grazie Presidente. Ma guardando il sito internet anche dell'opera, lo stato di avanzamento della realizzazione delle opere di regimentazione idraulica del torrente, che è diciamo quella più avanzata, è data al 12%. Poi c'è la realizzazione delle opere di sboccamare che, come diceva l'ingegner Pinasco, sono di fatto in parte già realizzate con lo scolmatore del Fereggiano, che è attivo, meno male, e poi lo scavo è al 5%. Insomma, i tempi sono, e qui mi accodo anche alla richiesta del collega Gandolfo, certamente per l'utilizzo dello smarino di tutto quel materiale che proviene dallo scavo, ma soprattutto per la sicurezza idraulica della città, che è quella che prioritariamente era data l'8 ottobre del 2019, quando il cantiere è stato aperto, come pronta nel 2023. Siamo a metà luglio del 2023, io credo che bisogna sempre stare più attenti alle promesse che vengono fatte, soprattutto se appunto quella legislazione a cui faceva riferimento l'ingegnere non è mutata davanti anche dei fatti che sono avvenuti, ancora più tragici mi viene da dire, nella nostra città. Quindi a noi servirebbe avere un po' un aggiornamento del cronoprogramma, un po' più realistico sulla base dell'arrivo della talpa e della realizzazione delle opere. Io ringrazio ovviamente l'ingegner Pinasco per la relazione che ci ha fatto, ma credo che davanti a quelle promesse che furono fatte nel 2019 da chi era ad aprire quel cantiere ci debba essere una presa di coscienza molto molto maggiore, e quindi faccio appello anche al vice sindaco Picciocchi, che adesso prende diciamo piede in commissione, perché questa azione di pressing nei confronti di tutti gli interlocutori che devono agire ci sia, perché davvero credo che quest'opera, come tutti abbiamo riconosciuto, è necessaria. Però se davanti alla necessità non si agisce e non si mettono in atto tutte le possibili operazioni affinché questa cosa cammini celermente, beh, allora credo che sia un fallimento di tutti. Grazie.
Grazie a lei, commissario Bruzzone Filippo. Prego.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti. Noi come lista, anche per il tramite delle nostre rappresentanze municipali, avevamo un paio di domande anche un pochino tecniche da porre all'attenzione di questa commissione. Non mi dilungo sul cronoprogramma perché mi ha preceduto il collega e quindi faccio mia quella domanda lì. Per quanto riguarda la cartina, anche se il termine sicuramente da un punto di vista tecnico non è corretto, che ci è stata mostrata questa mattina, se ho capito bene il 20A di Via Terpia, il famoso palazzo, diciamo, venuto alle cronache per le persone che sono state sfollate. Quindi chiedo la conferma se da un punto di vista tecnico vi sia o non vi sia un nesso tra le operazioni in valle e appunto la necessità, diciamo così, di far evacuare quel palazzo, e chiedo e saluto il vice sindaco Picciocchi se magari come rappresentante della giunta abbia qualche aggiornamento sul dove oggi siano state collocate le famiglie e soprattutto i tempi di rientro delle famiglie stesse. Per quanto riguarda Via Merello, vorremmo capire i tempi per l'applicazione dei sensori, e quindi collegandomi alla domanda di quel punto 1, quindi all'interno del cronoprogramma quando sarà previsto, diciamo, l'inserimento dei sensori per Via Merello. Per quanto riguarda il materiale, allora io ne vengo da un territorio nel quale sono presenti delle cave, i colleghi chiedevano dell'utilizzo ai fini di ripascimenti, io faccio una domanda leggermente diversa. Nel senso che quel materiale verrà collocato, credo, dai documenti che abbiamo visionato, in parte nella famosa, anche per altre ragioni, cava Cavalletti, che dista più o meno un paio di chilometri dal cantiere attuale. E vorremmo un attimino capire i trasporti, se siano previste delle deroghe, perché immaginiamo che questo trasporto avvenga a mezzo gomma, e quindi se siano previste delle deroghe nella viabilità ordinaria della nostra città e se siano previsti anche dei trasporti notturni. Se siano previsti dei trasporti notturni, da verificare, come dire, l'impatto acustico di tali trasporti. Quindi vorremmo un attimino capire come vengono gestiti questi spostamenti, definiamoli così, dalla sede di cantiere alla cava, e soprattutto quali accorgimenti siano stati adottati proprio per ridurre il più possibile l'impatto sulla cittadinanza. Sempre sul materiale avremo una domanda che in sede municipale, anche se posta, non ha trovato, come dire, particolare riscontro. Ora, da un punto di vista tecnico, qui chiedo aiuto a chi ne sa più di me, il materiale deve essere bagnato. Serve, come dire, una quantità che abbiamo stimato in 130 metri cubi all'ora di acqua per bagnare il materiale. La domanda è, mi fate già cenno di no, e su questo sono contento, spero siano meno, ma l'acqua comunque la utilizzerete, immagino. Ecco, quest'acqua da dove viene? Ne veniamo da un periodo, come dire, anche di emergenza idrica, ora, a prescindere, come dire, da alcuni articoli giornali che leggiamo di chi continua a dire che il cambiamento climatico non è in atto, ma ogni tanto un po' di problemi d'acqua ce li abbiamo. Ora, se utilizziamo tutta questa risorsa idrica, ci chiediamo da dove la prendiate e soprattutto chi paga, augurandoci del fatto che non venga preso dall'acquedotto cittadino, nel senso, se non vi siano, come dire, altri strumenti in grado di bagnare quello che legittimamente, per carità, dovete bagnare, ma almeno non con l'acquedotto cittadino. Quindi sostanzialmente è quanto ve ne serve, da dove la prendete e soprattutto chi paga. Per il momento, Presidente, abbiamo finito con le domande. Grazie.
Grazie a lei, commissario Aimé.
Grazie, Presidente. No, ne approfitto che vedo che c'è ancora presente il Presidente Voremassi, che saluto con piacere, e per vedere se è possibile, perché alla luce degli incontri che ci sono in municipio, Presidente mi corregga se sbaglio, sono degli incontri col Comitato di Via Merello molto importanti, se è possibile magari coinvolgere anche i condomini di Via Terpi e di Via Spalato, vabbè, Via Terpi, quelli diciamo, più interessati, e via Spalato tipo i civici 31, 33, 35, 55, che sono quelli più vicini alle lavorazioni, perché anche da una domanda emersa dall'ingegnere Orlati, che ringrazio, durante un incontro, era emerso in questi incontri di radunare tutti, diciamo, tutte le vie interessate, in modo da non fare magari una riunione diciamo differenziata, no? Se è possibile includere queste vie qua. E invece per quanto riguarda il sistema di avviso dell'attività di bidellamento mine, la ringrazio Presidente Uremassi di avvisare sempre tramite Facebook, quindi un atto pubblico regolarmente, che ho visto regolarmente, mi arrivano anche a me, cortese inoltre dell'ingegnere Orlati, il bidellamento mine, però mi sono ritrovato che qualche cosa, diciamo, riesco a rinforzare, però volevo chiedere se è possibile avvisare anche, o se è già stato previsto, di dare un avviso anche agli amministratori di questi condomini, in modo che sappiano che quel giorno, a quella determinata ora, c'è il bidellamento di attività mine. Grazie.
Grazie per gli interventi. Presidente Uremassi voleva intervenire ancora.
Sì, grazie. Allora, intanto rispondo dicendo che nel municipio esiste una commissione proprio un osservatorio dello scolmatore, che era stato approvato sia anche qui in Consiglio Comunale, che riguarda, che coinvolge anche il municipio della Bassa Valbisagno e il municipio Medio Levante, che sono quelli interessati al percorso di quest'opera. Allora, già oggi, per quanto riguarda la Cava Cavalletti, già oggi alle 11 l'assessore Apicella, insieme al Presidente della Seconda Commissione, si troveranno lì dalla Cava Cavalletti, perché come municipio e anche, come detto dall'assessore Campora, verrà installato una centralina da parte dell'ARPAL per quanto riguarda le emissioni e anche il rilievo acustico lì dalla cava. Quindi da questo punto di vista do questa notizia, che era stata già preannunciata un po' di mesi fa dall'assessore Campo. Per quanto riguarda gli altri civici, ben volentieri posso accetto questa richiesta, poi se è possibile avere anche i dati degli amministratori. Dico che negli osservatori che abbiamo fatto fino adesso, per esempio, erano coinvolti i civici di Via Piacenza, io sinceramente non ho mai visto un amministratore condominiale di Via Piacenza. Questo lo dico perché l'anno scorso abbiamo fatto delle varie riunioni di questo osservatorio, mai venuto nessun amministratore. Ecco, mi dispiace da quel punto di vista, noi li abbiamo sempre avvisati e comunque avviseremo anche gli amministratori di Via Spalato e Via Terpi, ecco, da questo punto di vista qua. Lascio la risposta sullo Smarino. Sì, so che lo Smarino verrà, cioè il materiale di risulta della cava verrà portato dell'opera dello scomatore verrà portato alla Cava Cavalletti e poi riportato a valle una volta terminato il tunnel. Una parte di questo verrà utilizzata da una società che si trova minima, una parte minima che si trova all'interno della Cava Cavalletti, adesso mi sembra che non mi ricordo più il nome di questa ditta, Frantoia S.p.A., e utilizzerà una parte di questa materia di risulta e l'altra verrà depositata alla cava per essere riportata indietro. So anche su per giù il quantitativo, anche come camion, come trasporto di questo materiale, e comunque sarà anche questo oggetto di una riunione prossima dell'osservatorio, che ne abbiamo tenuta una alla metà di luglio, prima dell'episodio di via Terpi 20A, poco prima, e adesso ne terremo la stessa ormai nel mese di settembre. Ma su questa commissione osservatorio partecipa attivamente il Presidente di un comitato, che è Pierangelo Malfatti, e quindi che si trova, che abita in via Merello, e comunque ben disponibile a invitare tutti gli altri amministratori per questo lavoro costruttivo. Grazie.
Grazie a lei. Ingegner Pinasco vuole dare qualche risposta, grazie.
Allora, provo ad andare stavolta in ordine. Allora, per quanto riguarda i pascimenti con mediante utilizzo del smarino, confermo appunto che il volume previsto dal progetto esecutivo è confermato. L'unica modifica che deriva dalla proposta migliorativa presentata dall'appaltatore riguarda le modalità di trasporto fino alla costa, nel senso che il progetto esecutivo prevedeva che il materiale via via che veniva scavato dalla galleria uscisse dalla finestra di servizio, quella che ho proiettato, da lì su gomma, attraversando tutta la città fino a, arrivando a Ponente, fino ad Arenzano e a Levante fino a Capolungo, venisse via via ricollocato lungo la costa, prevedendo due siti di deposito, non piccoli a livello di volumi, uno in Piazzale Kennedy e uno sulla spiaggia di Voltri, in corrispondenza dei periodi di fermo, quindi dei periodi estivi di balneazione, perché ovviamente da maggio fino a tutto settembre non è possibile effettuare operazioni di pascimento. La proposta migliorativa presentata dall'impresa, che è stato soggetto di valutazione e screening ambientale da parte dei tecnici della Regione, dei colleghi della Regione, e ha avuto poi esito favorevole, prevede invece di depositare temporaneamente questo materiale di smarino nell'area di proprietà Cavalletti, quindi non dove c'è il frantoio attivo di Frantoi SRL, ma in quella posta leggermente più a occidente. Lì viene accumulata e poi riportata su gomma in corrispondenza della finestra di servizio. Da lì, con nastro all'interno della galleria, viene portata direttamente a mare, quindi in corrispondenza dello sfocio del Pereggiano del Bisagno, caricata su bettolina e con bettoline distribuita sulle spiagge. Questo consente di ridurre notevolissimamente il numero di chilometri percorsi su gomma per il trasporto di questo materiale. Quindi si avrà una concentrazione del trasporto su gomma solamente dalla finestra, quindi dall'area ex canile fino a Cavalletti e viceversa, mentre invece verranno aboliti tutti i trasporti all'interno della città, in parte anche in autostrada, per quanto riguarda invece la distribuzione lungo tutto il litorale, quindi con un vantaggio complessivo notevole. Come periodo, sfruttando, quindi dovendo sfruttare il nastro trasportatore che verrà riutilizzato all'interno della galleria scolmatrice, ovviamente il periodo del ripascimento sarà una volta ultimato lo scavo della galleria e quindi sarà nei primi 4 mesi del 25, quindi considerato che i lavori dovrò finire contrattualmente il 20 aprile del 25, coincide anche col periodo migliore per fare i ripascimenti. In sede di screening ambientale è previsto comunque a carico sia della struttura commissariale che dell'appaltatore un monitoraggio sul sito lì di Cavalletti per verificare eventuali sforamenti per polveri e rumori, quindi sotto il controllo sia dell'ARPA che della Direzione Ambiente. E quindi diciamo dovremmo andare in quell'ottica. Per quanto riguarda il cronoprogramma, ovviamente lo farò presente al commissario straordinario, non penso che abbia assolutamente problemi, anche perché poi sarà un atto pubblico, allegato alla proposta migliorativa che dovremo chiudere il giro come approvazione del giro di 10 giorni, c'è anche un cronoprogramma aggiornato esecutivo, quindi tra l'altro documento pubblico, e questo potrà essere, penso, sicuramente fornito al Consiglio Comunale per tutte le valutazioni del caso. Per quanto riguarda l'esecuzione, o meglio, il montaggio dei sensori negli edifici di Via Merello, verranno posizionati tendenzialmente con un margine di un mese prima, in questo modo fatto da entrare trovare la disponibilità degli amministratori di entrare nei fondi o sul tetto, e quindi sarà a marzo del prossimo anno tendenzialmente la finestra in cui si andranno a posizionare questi sensori, un po' così come analogamente è già stato fatto per gli altri. Su cava detto, ripeto, al momento sulla base di tutti gli atti dati e quant'altro non c'è nessun nesso tra quello che è successo in questi giorni all'edificio Via Terpi 20A e lo scavo in galleria, per quello che avevo già detto prima, perché, ripeto, oltre alla distanza di 300 e passa metri in linea d'aria, ma anche le misurazioni non dimostrano che l'esplosivo provochi vibrazioni, neanche di preoccupazione, ma solo a livello di soglia d'attenzione, perché siamo, ripeto, meno di un decimo al di sotto del valore di soglia d'attenzione, prendendo le norme DIN che sono più restrittive in questo campo. E, direi che penso di aver risposto. Ah no, chiedo scusa. Sì, per quanto riguarda gli avvisi delle volate, la nota che manda l'impresa è già indirizzata a tutti gli amministratori, quindi condominiali, quindi diciamo sta a loro poi cercare di distribuire il più possibile queste informazioni. Voleva, prego. Ah, giusto, chiedo scusa.
Sì, vuole intervenire dottor Orlati, ingegner Orlati? Prego.
Ah, eccolo qua. Dunque, per quel che riguarda l'acqua, lei si riferiva ad informazioni di cui abbiamo parlato durante l'ultima riunione dello scolmatore del Bisagno presso il municipio 4, ma in realtà la quantità a cui lei faceva riferimento non è quella che serve per bagnare il materiale assolutamente, perché quello sarebbe un fiume d'acqua. Quella è la quantità d'acqua che serve alla macchina, alla TBM, per lavorare, perché ha un sacco di motori elettrici che vanno raffreddati, l'olio del lubrificante del cuscinetto va raffreddato, perché oltre i 26 gradi, se no la macchina automaticamente smette di operare, quindi ha necessità di quel quantitativo di acqua lì, la quale però non viene prelevata e diciamo usata e scaricata. Viene riciclata di continuo con un'efficienza di circa il 90%. Per questo motivo noi, anche se al momento in cantiere ancora non sono installati, ci muniremo di serbatoi per una riserva totale di circa 40 metri cubi o 50 in cantiere, e di torri di evaporazione che consentiranno all'acqua che ha raffreddato i motori e l'olio della macchina di essere ulteriormente raffreddata, e in quel caso lì la condensazione produce quel 10% di perdite di cui parliamo. Per quello che riguarda invece l'acqua che viene utilizzata per l'abbattimento delle polveri, ci sono due stadi attraverso i quali questa attività viene condotta. Il primo direttamente all'interno della testa della camera di abbattimento della macchina, perché abbiamo degli ugelli spruzzatori che diciamo contribuiscono a depolverare l'ambiente, perché altrimenti in sotterraneo sarebbe difficile poter lavorare. Il secondo stadio invece riguarda, quindi diciamo che noi dalla macchina estraiamo materiale che tendenzialmente è già umido, che non rimane nella macchina né all'interno della testa né all'interno di vagoni, perché l'estrazione del materiale avviene in continuo con un nastro trasportatore che è piuttosto veloce, perché è un nastro a 1200 tonnellate ora, che è circa il 40% in più di quello che la macchina a regime deve produrre. Dopodiché questo materiale viene scaricato sulla porzione dell'area di cantiere dell'ex canile che è dedicata a questo scopo, e attraverso un nastro con un tripper, diciamo un'unità mobile che lo scarica sia a sinistra che a destra, la quale è sostenuta da una struttura tralicciata di carpenteria metallica alla quale noi appenderemo degli spruzzatori, degli atomizzatori, in modo da continuare a bagnare il materiale sia in caduta sia sul cumulo che si forma, per evitare poi il sollevamento di polveri che sicuramente darebbero fastidio agli edifici circostanti. Questa è acqua che ovviamente si perde, ma parliamo di 600-700-1000 litri all'ora, ecco. Necessariamente quest'acqua viene prelevata dall'acquedotto e pagata dall'impresa. Ah, poi, se mi consentite, volevo aggiungere anche qualcosa rispetto a quanto ha detto il Presidente del Municipio 4, nel senso che è tutto giusto quello che è stato detto finora, ma vorrei aggiungere qualcosa. Allora, noi si è tenuta recentemente, come diceva l'ingegner Pinasco, una nuova riunione della Commissione Territoriale in materia di sostanze esplodenti, la settimana scorsa, durante la quale diciamo si è discusso del problema del condominio di via Terpi 20A e delle relazioni che il lavoro presso il cantiere dello sfumatore potrebbe avere con la situazione statica o di staticità dell'edificio stesso. Noi come impresa non siamo stati molto coinvolti, se non che ci hanno avvisato del fatto che due venerdì fa c'è stato questo intervento dei vigili del fuoco presso lo stabile e non capivamo effettivamente da quale fosse l'elemento che avesse scaturito questa convocazione. Ci è stato, durante la riunione della commissione, siamo stati informati circa il contenuto del rapporto di intervento dei vigili del fuoco, il quale dice espressamente, come letto dal prefetto durante la riunione stessa, che l'allarme si è sviluppata a causa dell'allerta di uno dei sensori installati dall'Università di Genova al Dipartimento DICA delle strutture di ingegneria strutturale. Penso che si tratti di un estensimetro elettrico collegato ai vari pilastri su cui i lavori di manutenzione straordinaria sono attualmente in corso, il quale ha misurato che durante l'esecuzione dei loro lavori, perché noi come a livello di scavo con esplosivo in quella settimana non lavoravamo da martedì, quindi in galleria si stava facendo tutt'altro, ha segnalato il superamento del livello di soglia previsto per la tipologia di lavori che il condominio sta eseguendo indipendentemente. Quindi, siccome sono circolate diverse opinioni, voci dappertutto sul fatto che lo sfumatore del Bisagno potrebbe aver generato dei problemi alla staticità dell'edificio, questo, per quello che riguarda l'intervento effettuato dai vigili del fuoco e il rapporto di intervento, è assolutamente da escludersi come causa dello sfollamento. Dopodiché, noi a partire dal secondo brillamento in avanti abbiamo provveduto a installare uno strumento per la misurazione della velocità delle particelle al suolo, un sismografo, anche se in realtà l'edificio si colloca al di fuori della fascia secondo la quale nel progetto esecutivo gli edifici andavano controllati. Comunque l'abbiamo fatto lo stesso, è uno strumento che misura in tempo reale tutte le vibrazioni che le strutture di fondazione dell'edificio ricevono e in occasione del secondo brillamento ha registrato un segnale molto molto basso, 0,222 mm al secondo come vettore somma delle velocità, e dal terzo brillamento in avanti non ha più registrato nulla, quindi sicuramente diciamo a livello di vibrazioni indotte sull'edificio quello che viene prodotto dal cantiere nostro è molto molto basso. Va detto però, e abbiamo le registrazioni che lo dimostrano, che sono state anche inviate all'amministratore del condominio, che in realtà lo strumento ha ben registrato molti eventi, e quindi in termini di segnali di vibrazione, perché è uno strumento che registra segnali di tipo impulsivo, relativi ai lavori che si stanno conducendo all'interno dell'edificio stesso, con velocità di vibrazione di massime di 2,5 mm al secondo contro i 0,2 rilevati dallo strumento nel nostro caso. Quindi c'è un ordine di grandezza intero di differenza. Questo lo dico perché abbiamo i dati strumentali disponibili che tra l'altro verranno inclusi nella relazione che, come diceva l'ingegner Pinasco, sarà aggiornata per il mese di luglio e che provvederemo a inviare domattina, perché oggi realizzeremo l'ultimo brillamento del mese di luglio. Grazie.
Grazie a lei. Presidente Guidi, prego.
No, la mia voleva essere semplicemente un po' una considerazione. Io sono molto coinvolto in tutto il lavoro dello scolmatore, però tutta questa dinamica, diciamo anche, chiamiamola, di difficoltà, di problemi legati al territorio, oggi non esiste nel mio territorio. Ed è un po' una risposta anche a coloro che spesso nel mio municipio mi chiedono rispetto ad altre opere che si stanno progettando e realizzando in Val Bisagno, quali sono i valori aggiunti per il mio territorio. Ecco, io cerco, vedo in questa giornata proprio l'esempio tipico di come operare in una città sia estremamente interallacciato, e quindi ragionare solo e meramente di confini territoriali, tra l'altro scritti diciamo sulla carta dal punto di vista municipale, sia un po' limitativo, ecco, una considerazione del genere. Altro elemento che vorrei collegare a questo, ringrazio anche quella presidenza del vice sindaco, è che insieme al lavoro del diciamo del scolmatore sul Bisagno, e qui mi collego anche alla presenza dell'ingegner Pinasco, ci sono altri due interventi molto importanti su Rio Noce e Rovare che auspico che vengano al più presto riattivati e rilanciati con la collaborazione di Comune e Regione. Grazie.
Grazie a lei, Presidente. Commissario Villa, prego.
Sì, grazie. Una domanda semplicemente, perché è stata citata giustamente la Cava Cavalletti in merito appunto all'andamento e al metodo di lavoro e di trasporto chiaramente dei materiali. L'ingegner Pinasco citava delle valutazioni su un nuovo modo di appunto trasportare e il materiale appunto di della galleria. E in un primo tempo, in una commissione che avevamo fatto proprio sulla Cava Cavalletti, un po' di mesi fa, avevamo avuto queste notizie, che appunto il materiale sarebbe stato trasportato fuori dalla Val Bisagno. Sarebbe stato trasportato appunto in due, credo, zone appunto che sono state citate, se non sbaglio. Se questo avvenisse, quindi significa che il materiale viene trasportato in direzione monte alla Cava Cavalletti dall'attuale appunto zona di cantiere, significherebbe un aumento chiaramente di trasporti, di passaggi sulla Val Bisagno stesso, e quanti sarebbero questi passaggi, quindi questi camion che risalgono almeno per un chilometro circa, forse meno anche, la Lungo Bisagno. E altrettanto in termini numerici, quanti sarebbero quelli totali? Perché ad oggi ci risulta appunto in Val Bisagno, ci risultano arrivare altri mezzi da altri cantieri della città che vengono lavorati nella Cavalletti. Personalmente io credevo, perché sono oramai un po' vecchio, che la Cava Cavalletti fosse dismessa un po' di anni fa. L'intenzione politica e la nostra di abitanti del territorio era proprio quella di non vedere più lavorazioni nella Val Bisagno, nel rispetto delle aziende che avrebbero potuto forse, ma evidentemente le scelte di questa amministrazione sono state diverse e hanno fatto sì che appunto si aumentassero le lavorazioni, quindi di conseguenza i rumori e chiaramente l'inquinamento dal punto di vista viabilistico e della qualità della vita di quei cittadini che abitano appunto nelle zone circostanti. Ecco, quindi volevo sapere se poi appunto il municipio riferirà ai cittadini della Val Bisagno, credo, potrei anche sbagliarmi, un aumento abbastanza notevole di mezzi che chiaramente lungo la via Damoli andranno a depositare questo materiale che, da quello che ho capito, verrà lavorato e poi ulteriormente trasferito in siti idonei a poterlo accogliere come quelli del Levante e del Ponente. Grazie.
Grazie a lei. Signor Giacobbe, esperto del Movimento 5 Stelle, prego.
Buongiorno Presidente, grazie e saluto tutte e tutti. Ma dunque sarò molto rapido. E, come ha già detto appunto il Presidente Uremassi, diciamo nel municipio appunto 4, dove appunto sono consigliere e anche diciamo commissario eletto dall'opposizione per quanto riguarda l'osservatorio scolmatore, esiste appunto questo strumento che peraltro funziona anche abbastanza bene, nel senso che comunque le convocazioni sono sempre state puntuali e di fatto le informazioni che quest'oggi sono condivise con tutti voi sono state appunto sono state già appunto condivise durante appunto tutte le convocazioni dell'osservatorio. Quello che mi permetto di dire probabilmente manca è un po' una connessione fra le varie, come dire, i vari livelli politici, e quindi mi permetto appunto di dire che forse sarebbe il caso di cercare delle soluzioni in modo tale da coinvolgere appunto i presenti in comune e anche la regione stessa, che ha assolutamente delle responsabilità enormi su appunto un'opera come quella dello scolmatore. Io ringrazio l'ingegnere Pinasco perché è sempre stato puntualissimo e disponibilissimo. Purtroppo, e non è una polemica ma un dato di fatto, non abbiamo mai visto un intervento diciamo politico, e questo diciamo rappresenta un po' un handicap, perché di fatto poi le scelte vengono effettuate dalla politica, e quindi appunto, ripeto, sarebbe assolutamente il caso di utilizzare questo strumento al meglio e cercare delle connessioni fra vari livelli istituzionali in modo tale da renderlo ancora più proficuo. Per quanto riguarda il discorso di Via Terpi, diciamo che io sono venuto qua oggi con la sicurezza quasi massima che appunto le problematiche relative a appunto il civico 20A non avessero nessuna correlazione con quelle che sono stati appunto gli interventi del cantiere dello scolmatore, e devo dire che mi aspettavo onestamente qualche sicurezza in più da parte appunto dei tecnici, magari correlata da delle relazioni. Si è parlato per esempio di un comitato esplosioni del comune. Sarebbe stato magari molto interessante avere magari anche qualche certezza in più a livello tecnico, e sono rimasto un pochino tra virgolette preoccupato, e chiedo magari di una precisazione quando appunto l'ingegner Pinasco ha detto che la ditta deve ancora effettivamente presentare in comune parte insomma dei lavori che sta effettuando, dei rilevamenti che sta effettuando, e quindi al di là delle responsabilità anche da parte appunto della ditta che sta effettuando i lavori nel civico 20, ritengo sia forse magari il caso, se ho capito bene, di insomma incentivarli, ecco, a produrre la documentazione il prima possibile per la sicurezza di tutti. Rispetto appunto al civico di Via Terpi, ritengo che insomma ci sia dietro una serie di problematiche che andrebbero affrontate in una commissione ad hoc. Qualcuno che mi ha preceduto parlava per esempio della situazione relativa ad alcuni condomini che sono stati costretti diciamo a usufruire delle strutture alberghiere. Ci risulta insomma come forza di opposizione che ancora tutt'oggi ci siano delle problematiche abbastanza evidenti. Qualcuno insomma ci ha contattato dicendo appunto che si trova in delle situazioni piuttosto complesse, quindi anche da questo punto di vista insomma ritengo che ci debbano essere dei passaggi magari ulteriori tramite magari una commissione. Noi l'abbiamo chiesta come opposizione in municipio e ci auguriamo, appunto ci è stato detto con molta disponibilità che verrà convocata nei prossimi giorni, e ci auguriamo che questo avvenga. E detto ciò, chiudo appunto con assolutamente l'obiettivo nostro, che è quello un po' comune, che insomma i lavori vadano avanti e che effettivamente un'opera così importante per il territorio e la città tutta venga insomma realizzato il prima possibile. Grazie.
Grazie a lei. Ingegner Pinasco vuole rispondere a queste ultime domande emerse. Grazie.
Allora, per quanto riguarda il discorso cave, cavallette e quant'altro, l'anno scorso, quando l'esame della richiesta di conferire presso Frantoi SRL, che è la cava attiva, diciamo, una parte del materiale di smarino, perché il grosso viene utilizzato per il pascimento, però è eccedente, la quantità prodotta è eccedente, quello che può essere portato in spiaggia. Si era ottenuto da parte del COCIV l'impegno, che poi ha rispettato, di non conferire più materiale a Frantoi SRL per tutta una serie di motivazioni. Quindi tutto quello che inizialmente doveva pervenire, ad esempio, dal nodo di Genova, partendo da Brignole, arrivare fino a Frantoi, avevamo avuto interlocuzioni con il responsabile COCIV, e il quale aveva formalizzato che rinunciavano a quanto inizialmente previsto in merito al conferimento del materiale. Quindi non c'è stato un aggravio, ma in realtà c'è stata una parzialmente compensazione. A livello di chilometri complessivi, secondo me il fatto di portare, ma non so secondo me, ma anche in base a ciò che ha detto i colleghi della Direzione Ambiente della Regione, il fatto di limitare a 2 chilometri in andata, 2 chilometri in ritorno, il trasporto su gomma dall'area ex Canile fino a Frantoi e viceversa, Frantoi barra Cavaletti, anziché fare qualche da 10 a 20 a 30 chilometri il trasporto sui camion, è complessivamente, ripeto, una miglioria. Chiaro che se uno si limita a vedere il tratto tra Cavalletti e l'ex Canile si ha un peggioramento, ma se uno guarda il Canile fino al centro della città si ha un vantaggio notevole, quindi globalmente si ha un vantaggio. Il materiale di Frantoi, tra l'altro, formalmente ha ancora licenza attiva, quindi potrebbe, da quel che mi aveva detto la collega del settore cave, procedere anche a cavare dalla cava stessa, e quindi ha al momento tutti i titoli per poter ricevere il materiale, produrlo, venderlo, fare quello che, diciamo, l'autorizzazione gli consente di fare. Quindi non so se in passato, forse quando c'era la vecchia proprietà, si pensava di un altro utilizzo, eccetera, ma diciamo i nuovi proprietari, in forza di questa autorizzazione tuttora vigente rilasciata dalla regione, possono continuare a, tra virgolette, sfruttare la cava. Il materiale invece, quello del ripascimento, abbiamo detto, è nell'altra parte, nell'altra proprietà Cavalletti vera e propria, e lì verrà semplicemente depositato e poi riportato in area del Canile. Ripeto, se uno va a vedere quanti chilometri complessivamente si risparmiano, il vantaggio ambientale è notevole. Sul numero di automezzi al giorno, lascio la parola all'ingegner Lati più o meno per dare l'indicazione, perché francamente io adesso a memoria non me la ricordo, non so se se la ricorda più o meno, ordine di grandezza quantomeno. Grazie.
Grazie. Ingegner Orlati vuole.
Dunque, è chiaro che in qualunque maniera, sia che si proceda, se si fosse proceduto al trasferimento diretto del materiale scavato dalla TBM per il ripascimento immediato delle spiagge o anche l'accumulo presso i depositi temporanei di Piazzale Kennedy, oppure nel nostro caso, partendo dall'area della Cavalletti SRL, il progetto prevede che la macchina che lavori sia di giorno che di notte. Le dimensioni dell'area di cantiere né in un caso né nell'altro consentono l'accumulo del materiale prodotto dalla macchina durante le ore notturne presso l'area di cantiere, per cui ci sarà circolazione di automezzi anche durante le ore notturne. Questo è un dato di fatto. Noi in cantiere possiamo stoccare circa da 2.000 a 3.000 metri cubi di materiale sciolto a terra, questo già ci porta via un buon 50% dell'area disponibile, e che corrisponde a più o meno la produzione di una giornata di lavoro. Siccome il lavoro della macchina sarà organizzato 7 giorni su 7, 24 ore su 24, bisogna che vi sia uno svuotamento continuo del cumulo di materiale che noi possiamo tenere in cantiere. Quindi diciamo che, dovendo portare via 2.500 metri cubi di materiale al giorno, con una capienza da 15-16 a camion, diciamo che abbiamo più di 100 viaggi di andata e ritorno al giorno, di sicuro, di bilici. tra l'area di cantiere e il deposito intermedio sito presso l'area della Cavalletti SRL. Poi ovviamente il numero di camion sarà molto inferiore perché riescono a fare un tragitto piuttosto breve e quindi con una ventina di automezzi pensiamo di poter operare. Però questi mezzi dovranno essere operativi sia durante le ore notturne che diurne. Tra l'altro, secondo me, non è che poi anche a livello locale le condizioni cambino molto rispetto tra quello che era il progetto esecutivo che prevedeva il trasporto verso Piazzale Kennedy o verso le spiagge e la situazione attuale, perché comunque gli automezzi dall'area di cantiere possono uscire solo svoltando verso destra, quindi in ogni caso una buona porzione di via Damoli se la devono percorrere comunque. Girando verso le spiagge devono ripercorrere in senso contrario la strada su via Emilia o le strade che sono dall'altra parte, oppure ritornare indietro da via Damoli, quindi alla fine credo proprio che non vi sia neanche molta differenza a livello locale per quello che riguarda le condizioni del traffico.
Grazie, commissario Villa.
Sì, allora sono circa 100 viaggi sulle 24 ore. All'ingegner Pinasco dico che ho immaginato anch'io che, e ho ragionato anch'io su un piano un po' più generale della città, e che quindi una soluzione di questo tipo eviterebbe probabilmente altri ulteriori passaggi su tutto il territorio della città di Genova, però questa ampia quantità di materiale verrà portata a Cavalletti e io immagino che verrà poi lavorata e redistribuita su tutto il territorio, non credo che rimarrà lì, cioè nel senso il materiale che viene lavorato viene trasformato in qualcos'altro dalle società che operano all'interno della Cava Cavalletti e poi verranno, io penso, immagino, venduti, ridati oppure usciti, o rimangono all'interno della Cava Cavalletti? È una semplice domanda. Grazie.
Grazie a lei, commissario Bruzzone.
Sì, grazie Presidente, ma alla luce della risposta su circa i 100 viaggi al giorno, più che per i tecnici, c'è una domanda per i rappresentanti della Giunta, nel senso che ci avviamo quindi a un periodo in cui la Val Bisagno sarà oggetto di tutta una serie di interventi, scolmatore, quattro assi, sky metro. Ecco, com'è che l'amministrazione intende tenere in equilibrio tutti questi interventi su una valle che, come dire, avrà un impatto considerevole? Quindi, sperando, come dire, che l'assessore si sia segnato la mia domanda, volevamo capire un attimino ecco, come la civica amministrazione intende tenere un equilibrio, perché magari una delle risposte potrebbe essere che fin tanto che non viene terminato, come dire, lo scolmatore, interventi in alveo non se ne possono fare, e quindi forse una prima risposta potrebbe essere questa. Però ecco, vorremmo capire un attimino come si tiene in piedi tutto il ragionamento visto innumerevoli interventi sulla Val Bisagno. Grazie.
Grazie a lei. Ingegnere Pinasco, prego.
Allora, rispondo al consigliere Villa. Allora, bisogna distinguere l'area Cavalletti e dove il materiale che esce dalla galleria verrà depositato per poi essere ripreso, riportato in galleria e portato a mare. Poi a fianco c'è la proprietà della cava vera e propria Frantoi SRL e lì invece verrà portata una piccola parte del materiale, quindi tutto quello che non può andare a ripascimento, ma è molto meno, e Frantoi SRL, piuttosto che andare a scavare in fronte cava, utilizza quello che recupera. Quindi di fatto non cambia a livello di entrate e uscite, se non glielo portiamo noi, o glielo porto qualcun altro o lo cavo direttamente, da essendo un'attività autorizzata a tutti gli effetti.
Bene. Prego, vice sindaco.
Grazie Presidente, ma giusto perché il consigliere Bruzzone ha richiamato un intervento della Giunta su questo argomento, E io semplicemente mi limito a dire che indubbiamente dovrà essere organizzato un sistema di monitoraggio, di verifica di questi flussi, certamente importanti, legati dalla coesistenza di una molteplicità di cantieri. Quindi chiaramente non possiamo nascondere le criticità. Sappiamo che sono cantieri necessari anche per il futuro e la riqualificazione della valle, e quindi cercheremo di adottare gli accorgimenti migliori e di organizzarci nell'ambito della direzione mobilità, anche con il supporto del municipio, per cercare di mitigare il più possibile gli impatti e le conseguenze. Chiaramente mi rendo conto che è un tema delicato ed è una responsabilità grande che ha l'amministrazione, quindi lei bene fa a richiamare questa responsabilità, cercheremo di assolverla al meglio.
Prego, ingegner Pinasco.
Allora, per quanto riguarda Commissione Esplosivi, non è che la Commissione Esplosivi abbia sollevato dei dubbi, ha detto voi procedete pure tranquillamente. Nell'ultima, in occasione della relazione delle volate con tutti i dati del mese di luglio, inserite le considerazioni che aveva già fatto proprio il commissario straordinario con la lettera mandata alla Prefettura Quant'altro, dove ribadiva che non c'era, viste i valori bassi se non nulli di vibrazioni indotte dallo sparo in galleria sul civico 20 anni. Quindi non c'è una, altrimenti conoscendo i colleghi Vigil Favre, non sparate, andate col martellone, state buoni. Grazie.
Grazie a lei, ingegnere. Direi che se non ci sono più domande possiamo dichiarare chiusi i lavori. Grazie.